Ora va meglio, mi sentite meglio. Ringrazio veramente il Signore che mi dà questa opportunità per la sua grazia di condividere con voi questi pensieri che sono ciò che il Signore mi ha dato in questi ultimi 2 giorni. E devo dire che glorifico il Signore perché lo Spirito Santo è veramente grandioso, meraviglioso, lo Spirito di Dio. Perché prima che Francesco citasse quel canto, volevo citarlo anch'io. Ed è quello che prego nel mio cuore tutte le volte che vado dal Signore e tutte le volte che devo condividere un pensiero. Che ogni altra voce si taccia nel mio cuore affinché possa parlare lo Spirito di Dio. Veramente, come diceva Isaia, Signore, ma le mie labbra sono impure. Ma quando il Signore la toccò con quel tizzone e purificò le sue labbra. E questa è veramente l'opera del Signore che noi dovremmo cercare nella nostra vita, affinché non solo Egli purifichi le labbra, ma possa purificare, come vedremo, il nostro cuore. Il titolo dei pensieri che volevo condividere con voi è questo: i miei pensieri o quelli di Dio? 2 punti, prigionia o libertà? E questo titolo è veramente ciò che io ho vissuto, che sto vivendo in questo periodo. Quindi non queste cose che vi dirò, come spesso succede, non riguardano un altro, ma riguardano principalmente me, e spero che possano essere di incoraggiamento e un motivo di meditazione per il cuore di ognuno di noi. E devo dire che questo stato di nostri pensieri in cui noi ci veniamo spesso a trovare è qualcosa che riguarda ognuno di noi. E possiamo esserne coscienti oppure no, ma spesso noi siamo ci perdiamo, perlomeno parlo per me, in quelli che sono i nostri pensieri, dimenticandoci di attingere dal Signore, che come vedremo ha dei pensieri ben diversi per noi. E devo dire che questo si manifesta nella nostra vita in diversi aspetti. Possiamo pensare all'aspetto della concupiscenza, per esempio. È un aspetto che ci porta a desiderare, questo, la concupiscenza di per sé è questo desiderare con bramosia, che scompensa, che ci porta a seguire determinate vie, determinati pensieri, determinati cammini, tragitti nella nostra vita. Ma non è solo quello che può essere una concupiscenza a livello di qualcosa di fisico, quello che può essere un desiderio di avere qualcosa che al momento non abbiamo di fisico, di materiale, ma quello che spesso è dannoso anche nella nostra vita sono quelle che sono le concupiscenze, cioè i pensieri riguardo alle nostre aspettative. Noi pensiamo nella nostra vita, perlomeno a me è capitato, ovviamente non lo penso dicendo ammetto questa cosa e dico sì, è vero, ma deve essere il Signore che poi me lo fa vedere, però trovo a monte di questa illuminazione che veramente è così. Noi pensiamo di avere diritto a qualcosa nella nostra vita, pensiamo che qualcosa ci sia dovuto, allora diciamo in qualche modo nel nostro cuore davanti al Signore, ma Signore perché non ce lo dai? Eppure ho raggiunto un certo stato, magari anche un certo livello di comunione con te, di lettura della parola, ma perché non mi dai questa cosa? E questo ci porta a entrare, in termine informatico lo chiamano loop, in italiano lo chiamano ciclo, ad entrare in questo ciclo tremendo che si autoinnesca e si autoalimenta. Cioè, noi pensiamo questa cosa, la desideriamo, la coccoliamo, la curiamo, si accresce e diventa qualcosa che noi non riusciamo più a fermare. E quando questo succede, noi diventiamo prigionieri di queste cose, prigionieri di queste cose. Oppure abbiamo degli stereotipi anche a livello di fede che noi dobbiamo raggiungere. Beh, dopo questi anni che sono credente dovrei essere almeno a livello di quella persona. In realtà io sono molto di meno. Ed ecco che parte l'afflizione, ed ecco che partono questi pensieri. Ma io penso che questi pensieri non siano secondo la parola di Dio, perché noi non ci dobbiamo raffrontare con nessuno. Però questi pensieri si alimentano nel nostro cuore e ci viene questa profonda tristezza, questo senso di non raggiungimento personale, ma in realtà non è per il Signore quello che stiamo pensando, ma questo pensiero che nasce nel nostro cuore è a motivo del nostro orgoglio, a motivo della nostra malvagità. E quello che, come dicevo prima, queste cose diventano sempre più grandi, come dice il Salmo 121, mi piace molto perché il Salmo 121 dal versetto 2 cambia radicalmente il modo di pensare, ma noi rimaniamo al versetto 1, alzo gli occhi verso i monti, dove mi verrà l'aiuto? E questi monti che sono i nostri pensieri, la nostra prigionia, il nostro carcere che si crea dentro la nostra testa, diventano sempre più alti. E noi continuiamo a guardare questi monti. E questi monti, invece di guardare i monti, dovremmo guardare il Signore, ma preferiamo guardare i monti. E dove mi verrà l'aiuto? Dove mi verrà l'aiuto? E guardate che è tremendo rimanere in questa domanda, senza sfociare nel versetto successivo che ha la risposta di questa domanda. Il mio aiuto viene da Dio, che ha fatto il cielo e la terra. E quindi c'è il forte rischio nella nostra vita, ed è tragico per noi, che rimaniamo inglobati in queste cose, senza andare oltre. Rimanere inglobati nei nostri pensieri, e vedremo il perché, è qualcosa di tragico, è qualcosa di tremendo, del quale il Signore ci mette in guardia, e dovremmo piuttosto tenere conto delle considerazioni che il Signore fa. A me capita spesso che mi parta un'idea, un pensiero nella mia testa, in diverse circostanze, e poi vedo che magari lo Spirito si manifesta e mi dice: attenzione, che questo pensiero ti porterà fuori strada. Ancora un pochino, smetto quando voglio di pensare a questa cosa, ancora un po', e poi se ne va. Poi dico: aspetta che ci do un altro colpetto e ci ripenso. Ma è tremendo questo modo di fare che noi abbiamo. È veramente tremendo, è veramente qualcosa che di terribile. Quando lo Spirito Santo ci rivela qualcosa, abbandoniamolo subito e non stiamo lì a pensarci ancora 5 minuti, tanto smetto quando voglio. Questa è la stessa cosa che dicono purtroppo alcuni che cominciano in certi vizi, tanto smetto quando voglio. E dopo 30 anni hai smesso, oh, che fatica a smettere. E dobbiamo stare attenti a questi nostri modi di fare. Guardate che la vita ci insegna diverse cose pratiche, ci insegna diverse cose anche a livello spirituale. Non smettiamo quando vogliamo di innescare questi pensieri. E allora ci dovremmo ricordare piuttosto, questo è ciò che ha ricordato a me il Signore, quello che dice la parola di Dio nei primi capitoli della Scrittura. Siamo più o meno, anzi senza più o meno, poco prima del diluvio, di questo giudizio che il Signore ha mandato sulla terra, ricoprendola completamente di acqua. E leggiamo nella parola del Signore in Genesi, al capitolo 6, al versetto 5, dice: «E l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo». E ancora, se leggete più avanti, al capitolo 8, versetto 21, «Malvagi, dirà sempre di questi pensieri, fino dalla sua fanciullezza». Ma allora mi sono fatto delle domande, perché erano imperative per la mia vita queste domande, e le porgo a voi, perché sono state per me. Ma che cosa ti dicono questi passaggi? Cosa ti dicono questi passaggi? Che i disegni dei pensieri dell'uomo sono malvagi in ogni tempo. Malvagi, in ogni tempo, fino dalla sua fanciullezza. Cosa ci dicono questi pensieri? Cosa ci dicono oggi nella nostra vita? Perché c'è un rischio. C'è un rischio tremendo che noi possiamo fare di non applicare la parola di Dio alla vita di oggi. La parola di Dio è per noi oggi. Il Signore ci sta dicendo queste cose oggi. Ed è qualcosa di inutile pensare, inutile perché lo dice il Signore, pensare di tenere questa parola un po' estemporanea, così eterogenea, lasciarla così, ma anche meditarla intensamente e lasciarla fuori dalla nostra vita. Questa parola parla per noi oggi. E cosa dice? Cosa dice a me questa parola? Tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che malvagità in ogni tempo. Cosa mi dice questa parola? Ma ci credo. Ci credo a queste parole che dice il Signore, queste parole che mi sta rivolgendo oggi, che ha rivolto ieri sera o l'altra sera mentre stavo meditando su questi pensieri, il Signore. Ci credo quando si innesca un pensiero nel mio cuore che è al di fuori dei pensieri di Dio, che quel pensiero è malvagio. Ci credo. Alla stessa maniera con cui ci crede il Signore. Perché se l'ha scritto si vede che il Signore ci crede veramente, che il nostro cuore è malvagio. Tutti i pensieri del loro cuore, i disegni del loro cuore sono malvagi in ogni tempo, dice la parola, fino dalla fanciullezza. E questo mi ha fatto pensare molto, e parlo per me, di quanto sono superficiale davanti alla parola di Dio, di quanto non scavo e quanto non riesco a raccogliere in profondità quelli che sono i messaggi del Signore che ogni giorno mi dà. Perché in realtà quello che conta è raccogliere il messaggio di Dio. Ci sono dei versetti meravigliosi che ci parlano, io stesso vengo scaldato da quei versetti, gloria al Signore, ma ho raccolto in profondità il messaggio che il Signore quel giorno, quel momento, aveva per il mio cuore. Altrimenti rimane solo un mordi e fuggi. E noi siamo bravi di mordi e fuggi. È ciò che ci viene meglio. Quindi è importante ricordarci e crederci che quello che possiamo partorire nella nostra vita, quelle che sono le creature del nostro cuore, esentando la guida della parola e dello Spirito di Dio, è solo ed esclusivamente qualcosa di malvagio. E questo è ciò che ci dice la parola ancora oggi, e ce lo dice a chiare lettere, e come vedremo in diversi punti della scrittura, e anche il Signore Gesù riprenderà questo fatto. E vuol dire che questo fatto è importante per la nostra vita, e dobbiamo credere a quello che ci dice la parola, non tanto credere a quello che ci dice il nostro cuore, ma credere a quello che ci dice la parola. E queste sono le domande, la domanda che principale che il Signore mi ha fatto su questi passaggi e su anche sugli ultimi passaggi. Ci credi? Ci credi? Quindi che il nostro cuore è corrotto, quindi è malvagio. Come dicevo, ce lo ricorda anche il Signore Gesù in Matteo, al capitolo 15, al versetto 19, perché dice: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi. È da lì che parte tutto. Noi ci preoccupiamo piuttosto di quello che fa scaturire il nostro cuore malvagio, cioè delle nostre azioni, ma quello lo facevano anche i farisei. Infatti il Signore giustamente li chiama sepolcri imbiancati, perché si davano delle belle imbiancate di fuori, però di dentro il loro cuore era ripieno di morte. In sepolcro c'è la morte, c'è un morto generalmente in un sepolcro, e li chiamano sepolcri imbiancati. Il Signore è interessato a quello da cui parte tutto questo processo, questi pensieri dove vengono covati, perché può essere un luogo bello caldo per covare i nostri pensieri, e se ne innescano a volontà se siamo sinceri davanti alla parola di Dio. E questo lo dico per me. Tempo fa riguardo a questa, una testimonianza personale. Mi è capitato di parlare con una persona, è una persona goliardica, che ride, fa casotto, come me, come facevo io tanto tempo fa. Facevo rumore, ridevo, scherzavo e tante altre cose di cui sapete, ve l'ho già raccontato diverse volte. E lui mi diceva, in fondo io sono allegro. Allora il Signore mi ha dato una parola e gli ho detto, in realtà, quell'allegria che tu hai nasconde qualcosa di molto più profondo che tu nascondi sotto quell'allegria. Allora lui è diventato serio tutto in un attimo. Allora ho pensato, adesso mi dà un pugno. In realtà non mi ha dato un pugno, ma ha detto, in realtà io sono infelice. In realtà io sono infelice. E la stessa cosa vale anche quando noi ci imbianchiamo. Ci diamo una spruzzatina, un'imbiancatina vuol dire anche fare un sorriso a 32 denti. Anche quella è un'imbiancatina. Perché in realtà nel nostro cuore non c'è quello, per cui dobbiamo pensare. E mi ha fatto molto riflettere che un uomo del mondo che non conosce il Signore mi ha detto, in realtà io sono infelice. Mi ha confessato questo suo stato del cuore. Quindi preoccupiamoci piuttosto di quello che sta a monte. Perché se neanche possiamo dire che, beh, omicidi, adulteri, fornicazioni, impurità, beh, non di questo, insomma, anche se poi andando a investigare bene bisogna stare attenti, perché il Signore Gesù ci dirà, anche se voi l'avete pensato nella vostra mente, ma non l'avete fatto fisicamente, agli occhi miei è come se l'aveste fatto. Per cui, però, anche se non c'è questo, dobbiamo piuttosto scandagliarci, e vedremo come più avanti, per mettere in luce queste cose, perché sono tremende, e nessuno può pensare di esserne esente, perché la parola ce lo dice. La parola ci dice che umanamente, nell'eredità di Adamo, noi tutti abbiamo ereditato questa condizione. Romani 3, Romani capitolo 5, ci parlano di questo, che carnalmente, umanamente, l'uomo ha ereditato questa condizione. Beh, io in fondo, no, la parola parla chiaro. Noi tutti siamo eredi di Adamo in questa cosa. Quindi se abbiamo visto che il nostro cuore è malvagio, l'abbiamo meditato tante volte, ma una cosa che mi colpiva ancora di più, nonostante ne abbiamo parlato tante volte, è un'altra, che la troviamo in quel versetto meraviglioso che è una miniera d'oro, che è quello di Geremia capitolo 17, che è questo: il nostro cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. Per cui è malvagio ed è anche ingannevole. E cosa vuol dire, cosa vuol dire questa cosa che è ingannevole? Io me la sono fatta ancora questa domanda. È una bella poesia, perché questo versetto è meraviglioso. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno, dice la parola del Signore. È per noi un bel versetto scritto bene, con delle belle parole, oppure cosa significa per noi oggi? Quello che vi dicevo all'inizio, cosa significa per noi oggi che il nostro cuore è ingannevole? Alla luce delle situazioni e degli eventi che ci capitano tutti i giorni, da quando ci alziamo a quando ci corichiamo. Allora io ho pensato a questo, è un esempio che mi è venuto, che il nostro cuore è un illusionista. Umanamente il nostro cuore è un illusionista. E ho ripensato a quando ero ragazzo, che bambino, ragazzo, che mi affascinavano quei, non so come chiamarli, illusionisti, perché si chiamano poi così, che facevano sparire quelle cose, che facevano quei trucchi, no? Che sembrava che, mamma mia, come fa a sparire quelle cose? Ecco, un'idea del cuore ingannevole mi è venuta da quello. Il nostro cuore ci inganna, ci illude. Infatti, cosa viene detto degli illusionisti? Che il trucco c'è, ma non si vede. Il trucco c'è, ma non si vede. E il trucco del nostro cuore che ci inganna, per noi stessi, non lo vediamo, ma lo dobbiamo vedere con gli occhi del Signore. È il Signore che ci svela i trucchi. Lui conosce i fili, ovunque sono, quando devono far passare dentro i cerchi, o conosce i giochi di ombre, i giochi di specchi, che il nostro cuore mette in opera spesso per farci credere qualcosa che in realtà non è, perché il nostro cuore è ingannevole. Molte volte è stato ripetuto che, e tutti ci ricordiamo questo detto, va dove ti porta il cuore. Alla luce di questa parola, va dove ti porta il cuore, è veramente problematico continuare a usare questo detto nella nostra vita. A volte, e lo dico a mia vergogna, mi capita di ripensare anche a qualche proverbio, no? A qualche diceria che viene detto. Già una volta avevo parlato di questo, che viene riportata, no? Che ci è arrivata fino a noi. E se oggi dovessi dire va dove ti porta il cuore e dovessi ripensare come dovrebbe essere a quella che è la panoramica, la descrizione, il ritratto del nostro cuore umano, carnale, della parola di Dio, direi sarebbe meglio di no, anzi no, non sarebbe meglio di no. La risposta non è sarebbe meglio di no, la risposta è no. Impariamo anche a dire no quando il Signore ci dice di dire no, perché la risposta giusta non è sempre sì. Non è come quando facevamo, mi viene in mente che All'università facevamo, c'erano quei test a crocette che in realtà dovevano essere più facili, poi c'erano sempre le fregature. Allora c'era chi a livello statistico faceva, beh, se io metto sempre la risposta C, ho una certa probabilità di prendere almeno 5 o 6. Non è così che funziona, non è così che funziona. Dobbiamo imparare a dire no e sì, quando ce lo dice il Signore. D'altra parte il vostro parlare sia sì sì e no no, cioè quello che quando parliamo sì, quando diciamo sì, è sì, quando diciamo no, è no. E questo è veramente meraviglioso, perché io ammetto che nel corso della mia vita sono stato spesso sulla nave che mi conduceva laddove mi portava il cuore. Quella nave, spesso noi saliamo su quella nave o quel mezzo di trasporto che è il nostro cuore. E dove ci conduce il nostro cuore? In realtà, tutte le volte che penso a questo, penso solo a dove ci ha condotto in Adamo, quando noi abbiamo piuttosto aderito a quello che ci proponeva il nemico delle anime nostre, il serpente antico, che è Satana, come dice la parola di Dio, e abbiamo piuttosto, dico abbiamo perché tutti noi lo facciamo tutti i giorni, attenzione, se ci pensiamo bene, se siamo onesti, abbiamo piuttosto accreditato le parole di Satana, ma forse Dio ha detto, ma può darsi anche, piuttosto che la certezza che ci proponeva il Signore, dire guarda, se tu mangerai dell'albero del frutto del bene e del male, per certo morrai. Nel giorno in cui tu le mangerai, di per certo morrai. E oggi le parole del Signore sono queste che ci mette davanti. E devo dire che, ripeto, come ho detto tante volte, quella domanda che rivolse il Signore all'uomo quando passeggiava nel giardino sul far della sera è veramente una domanda struggente per il nostro cuore. Il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Dove sei? E a volte noi non sappiamo neanche dove siamo andati a finire. Per quello che in preghiera mi piaceva pensare che quando io mi capita di, mentre sono lì come una pecorella, che sto pensando al mio piccolo lato di giardino dove posso brucare, stare bene, muovermi, in realtà c'è il pastore che vigila su di me, che sa dove sono, mi vede, mi guarda, mi chiama, perché dicono i miei conoscono la mia voce. Ed è meraviglioso quel passaggio in Giovanni 10, se non erro, i miei conoscono la mia voce. Ed è questo che dobbiamo piuttosto cercare nella nostra vita, la voce del Signore. Nel Salmo 94, versetto 11, è scritto: l'Eterno conosce i pensieri dell'uomo e sa che sono vanità. L'Eterno conosce i pensieri dell'uomo e sa che sono vanità. L'Eterno li conosce, i nostri pensieri, ma ancora, a titolo di sfida per la mia vita, ma io li conosco, quali sono i miei pensieri. Perché spesso, se non sono illuminato dallo Spirito di Dio, alcune cose sono macroscopiche nella nostra vita, ma altre cose sono quelle verità, mezze verità, che piacciono al maligno, ma che non sono la verità con la V maiuscola, che è il Signore Gesù, che Dio ha unto, come vedremo. È Lui l'unto, è Lui la verità. Non ci sono le mezze verità, non ci sono neanche i mezzi pensieri, ma c'è la verità o la menzogna, e la verità è il Signore Gesù. Quindi, se Lui conosce i nostri pensieri e sa che sono vanità, anche noi dobbiamo chiedere al Signore che ci riveli i Suoi pensieri per conoscere la vanità della nostra vita e per sbarazzarcene, per richiedere che Lui ce ne liberi. E questa è la condizione di Romani, al capitolo 1, e che lo stesso Apostolo esorta nel capitolo 4 di Efesini, al versetto 17, ci dice: questo dunque io dico da testa del Signore, che non vi conduciate più come si conducono i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, è a motivo dell'induramento del loro cuore. Cosa vuol dire questo? Che la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Se noi prima eravamo nella vanità dei nostri pensieri, ora siamo chiamati a camminare con Dio. A camminare con Dio. Infatti dice: non vi conduciate. Cioè, è chiaro che nella nostra vita ci sono aggressioni, ci sono momenti delicati dove il Signore permette che veniamo sottoposti a determinate situazioni sotto il suo sguardo. Però quello che ci chiama qui la parola è a mollare la vanità dei nostri pensieri e a condurci con Dio. È questo che qui ci dice la parola. Perché altrimenti siamo come prima. Altrimenti non c'è la differenza. Cioè, il Signore ci ha tolto da una vita. E la vita dei pagani, come si vede anche in Romani 1, che poi è sfociata nelle opere che il Signore descrive, e il Signore dirà: talché io li ho abbandonati alle loro passioni e cose di questo genere. Ma l'origine è a priori, come dicevo prima. Cioè, se noi non ci conduciamo col Signore, se noi non camminiamo con Dio, da queste cose in qualche maniera ci richiameranno, verremo attirati da queste cose. Ma il Signore desidera che noi camminiamo con Lui. Cioè, camminiamo con Lui, lo conosciamo. Cioè, la conoscenza biblica, io non ho dei termini potenti per esprimere quello che è il concetto di conoscenza a livello biblico. È qualcosa di incredibile, al punto che viene paragonato all'unione tra l'uomo e la donna. Ma è una maniera riduttiva di esprimere questo. L'unione, la comunione, la conoscenza di Dio è qualcosa di profondo, non è qualcosa di... Ed è questo che ci rende di camminare con Dio. Camminare con Dio, conoscendo Dio, avendo i pensieri di Dio. E questo viene alienato generalmente da questo fatto, che noi abbiamo già i nostri pensieri, come dicevo all'inizio, li abbiamo covati. In realtà dobbiamo dire che anche ci piacciono, perché dobbiamo essere onesti davanti al Signore. Io perlomeno sono onesto e gli dico a volte al Signore: guarda Signore, non so, ma questo pensiero mi solletica e mi piace anche. Se fosse per me non l'abbandonerei questo pensiero, perché in fondo mi dà qualcosa. E davanti alla parola di Dio devo dire: Signore, questo pensiero mi sta trascinando fuori da te, e allora io lo voglio odiare. Voglio odiarlo, desidero che tu mi metta nel cuore il desiderio, la grazia di odiare questo pensiero e che tu me ne possa liberare. Non c'è altra maniera. Non c'è altra maniera di liberarsi di un pensiero iniquo o di una concupiscenza. E lo vedremo più avanti. E questo vedevo proprio quello che nella parola che troviamo in Geremia, al capitolo 18, versetto 12, quello che è la caparbietà a volte di covare ed insistere in questi pensieri. Geremia dice: ma costoro dicono, è inutile, noi vogliamo camminare seguendo i nostri propri pensieri e vogliamo agire ciascuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Ma che passaggio! Io quando ho letto questo passaggio sono rimasto così: ma Signore, ma che verità! Che verità! Che verità! Qui il Signore stava proponendo il ravvedimento al suo popolo. Come quando a noi, che siamo persi nei nostri pensieri, lì che siamo belli diritti a pensare e non sappiamo come toglierci da quell'impiccio, il Signore ci propone un ravvedimento. Ci propone la sua opera. E quante volte noi nel segreto del nostro cuore rispondiamo: è inutile, noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri. È tremenda questa risposta, è tremenda. E vogliamo agire ciascuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Nessuno lo dirà mai apertamente questa cosa qui, però io devo dire che a volte l'ho fatto e grazie a Dio ho chiesto perdono al Signore ed Egli mi ha rialzato. E quindi l'inganno come abbiamo visto, la malvagità, l'inganno, e soprattutto l'inganno, è un parente stretto della menzogna. E il padre della menzogna, che è il maligno, sguazza in queste cose, sguazza. Per cui stiamo attenti, perché la parola di Dio, parlando di prigionia, ci ricorda che uno diventa schiavo di ciò che lo ha vinto, che uno diventa schiavo di ciò che lo ha vinto. E se siamo vinti da questi pensieri, veramente finiremo in uno stato di prigionia, uno stato di confusione che indurirà il nostro cuore. E come questa è la mia esperienza degli ultimi giorni, ci impedisce anche di avere comunione con il Signore. Possiamo metterci lì, ma non c'è niente da fare, perché ci sono altri pensieri. E d'altra parte, io guardo al Signore e dico: Signore, io ti comprendo. Come fai tu ad avere comunione con me, che io ho altro a cui pensare? Umanamente a me darebbe fastidio. A volte mia moglie mi sgrida perché io sono lì che guardo il computer, sto facendo un lavoro per cui ho attenzione concentrata al 102%, e lei mi parla, io faccio così, e poi mi sgrida per fare: ma cosa ho detto? Mi ricordo qualche parola, ma non sono stato attento a quello che lei mi ha detto, perché stavo facendo una cosa, avevo un pensiero. È così uguale quando noi ci mettiamo a meditare la parola del Signore. Se funziona così a livello pratico nella nostra vita, come funzionerà così di più col Signore? Se abbiamo altre cose. Io non ho trovato difficoltà nell'ultimo periodo a trovare comunione con il Signore. E di leggere 4-5 ore tutta la notte, se non c'è la presenza del Signore, non mi rimane nulla. Non mi rimane assolutamente niente. Ma non tanto da condividere qui con voi, per la mia vita di tutti i giorni. Non mi rimane nulla. Sono vuoto. E questo si manifesta nella mia vita. Se non c'è la parola di Dio che prende il mio cuore, se non ci sono questi passaggi guidati dallo Spirito che mi tornano in mente, che possono rispondere alle domande che mi vengono poste giorno dopo giorno: ma che cosa sono io? Che cosa sono? Che cosa siamo noi se non c'è la presenza del Signore? Ma gloria al Signore, e qui arriva il passaggio da questa condizione di prigionia. Il Signore desidera sbatterlo via dalla nostra vita, questa condizione, perché abbiamo necessità che il Signore scenda per liberarci, che il Signore scenda per liberarci. In Isaia al capitolo 61 è scritto che lo Spirito del Signore dell'Eterno è su me, perché l'Eterno m'ha unto per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura dei carceri ai prigionieri. Allora, se c'è una condizione di prigionia nella nostra vita, e non è forse al momento la prigionia fisica di quello a cui era sottoposto il popolo in Egitto, di cui viene narrato, o altre di queste cose, ma i nostri pensieri possono diventare una fortezza in cui noi ci chiudiamo. E qui la parola del Signore è meravigliosa, perché dice: io sono venuto per aprire il carcere ai prigionieri. Ed è stupendo, fratelli, perché mi piace pensare che il Signore scenda per liberarci. Mi piace molto il passaggio, avete capito a cosa mi sto riferendo, quel passaggio meraviglioso in Esodo al capitolo 3, che lo leggiamo, perché è un passaggio stupendo, e vorrei considerarlo un attimo insieme con voi. Esodo capitolo 3, versetto 7. E l'Eterno disse: ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi angariatori, perché conosco i suoi affanni, e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre il latte e il miele. Ci sono alcuni punti di questo passaggio che dico brevemente. Mi piace molto vedere che questo passo comincia con ho veduto. Quando noi pensiamo che il Signore non stia considerando la nostra situazione, ci sbagliamo di grosso, perché in molti passaggi La parola ci ricorda che il Signore scandaglia il cuore dell'uomo. Il Signore scandaglia e lo conosce pienamente. Per cui è tremendo ancora, ripeto, questo stato di prigione viene spesso alimentato dalla menzogna del maligno, che il Signore, in qualche maniera, vedendoci in quello stato, si è dimenticato di noi. In realtà il Signore ci dice qualcosa di ben diverso. Ci dice che ho veduto. Il Signore vede la nostra condizione e desidera liberarci, perché il fine, quello che succederà dopo, succederanno due cose meravigliose. La prima sarà che il Signore scenderà per liberarli. Ma non è la sola. Non fermiamoci lì. Non è la sola cosa che succederà. Sono sceso per liberarvi, e generalmente funziona così, per darvi un paese buono. Sono due cose che fa il Signore nella nostra vita, ci libera e ci dà un buon paese, che possono essere anche i pensieri di Dio, come vedremo dopo. Quindi ho veduto e ho udito. Il Signore è attento con le sue orecchie meravigliose, le sue orecchie sante, alle grida che ci strappano i nostri angariatori. Se sono grida reali nella nostra vita, il Signore è attento ad udire le grida che ci strappano i nostri angariatori, qualunque essi siano, che siano le prigionie dei nostri pensieri, che siano le nostre concupiscenze o che siano anche le situazioni che ci capitano tutti i giorni. Il Signore è attento alle grida che ci strappano i nostri angariatori. E questa lo dice la parola di Dio. Ricordate le due o tre domande che ho fatto all'inizio? Cosa ci dice questa parola per noi oggi? Ci crediamo che il Signore è attento? Il Signore è attento alle grida che ci strappano i nostri angariatori. Ma la differenza è la condizione del nostro cuore. È stato detto molte volte. E ieri sera il Signore mi dava questa rivelazione. Mi diceva che il cuore rotto, di cui parla Isaia, è il perfetto contrario di un cuore indurito. Un cuore duro, come la pietra, che si indurisce, è il contrario di un cuore rotto che si apre. Allora, il Signore scende a curare, a fasciare, a lenire e a liberare i cuori che realmente gridano Dio. E il grido reale di un cuore è quando veramente si rompe. E questo lo devo dire nella mia vita, perché a volte mi accorgo che grido: Signore, non lo voglio questo pensiero, Signore, me ne voglio liberare. E poi dopo vedo che sono lì. Quello non è un grido di un cuore rotto. Un cuore rotto è un cuore che va davanti al Signore e dice: Signore, io ho questa cosa, te la confesso, perché non riesco a liberarmene. E perché desidero stare con te e vedo che questa cosa si mette in mezzo tra me e te. E siccome so che tu sei il mio liberatore e io voglio stare con te, io ti metto davanti questo pensiero affinché tu adempia alla tua parola, perché dice la parola che egli è il liberatore. E quindi abbiamo bisogno che il Signore ci distolga dai nostri pensieri per portarci in altri pensieri. Quello che dice sempre il profeta Isaia, che i miei pensieri non sono i vostri pensieri. La parola dice che i nostri disegni sono malvagi in ogni tempo, ma dice altresì che il Signore ha pensieri buoni per noi e che non sono i nostri pensieri, ovviamente, perché se i nostri pensieri sono malvagi, non possono essere i pensieri del Signore. Non possono essere. Anche logicamente, e la parola di Dio in molti aspetti è piuttosto logica, non possono essere, non possono collimarsi assieme, non possono essere, andare nella stessa direzione. E l'ultimo punto, che dico brevemente, taglio perché si è fatto abbastanza tardi, aveva ragione mia moglie, che vado sempre troppo lungo. E tutto questo non deve rimanere una nozione per noi, perché se rimane una nozione possiamo imparare mille nozioni, ma queste non serviranno a niente. Quindi quello che è importante, per quello che il titolo che ho dato è proprio questo: i miei pensieri e i pensieri di Dio. Cioè, prigionia o libertà, perché noi dobbiamo condividere i pensieri del Signore. E con condividere non dico appoggiarli. Sì, mi piace quel pensiero, sono d'accordo. Non è quella la condivisione di cui parla il Signore. La condivisione che parla il Signore è aderire, essere uno con i suoi pensieri. E la parola di Dio è lo Spirito Santo, sono ciò che ci permette di scovare, di nutrirci, di unirci, mi piace di più, unirci con i pensieri di Dio. E questo lo dice chiaramente in quel passaggio che abbiamo letto tante tante volte, perlomeno io, ma penso ognuno di noi, che è in Ebrei al capitolo 4, versetto 12, quando dice che la parola di Dio giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore, perché noi abbiamo bisogno che la parola di Dio giudichi quei pensieri. Come dicevo all'inizio, ma noi lo sappiamo che i nostri pensieri sono vani? La risposta è no, non lo sappiamo, ma il Signore lo sa, perché dice la parola stessa: io conosco i pensieri dell'uomo e so che sono vani. Quindi abbiamo bisogno che colui che li conosce, i nostri pensieri, li possa giudicare. E questo è per mezzo della parola di Dio. La parola di Dio giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. Abbiamo bisogno che la parola li giudichi. Abbiamo bisogno che la parola di Dio e lo Spirito di Dio li possano giudicare. Ed è per questo che il Signore Gesù dirà nell'Evangelo di Giovanni: se perseverate nella mia parola, dice, siete veramente miei discepoli. Se perseverate nella mia parola e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. E questo è il messaggio meraviglioso del Signore. Se vogliamo libertà, dobbiamo conoscere la verità. E la verità è il Signore Gesù. Io sono la verità. Punto. Questo è il messaggio di Dio. Io sono la verità. E senza verità, fa rima, non c'è libertà. Ed è meraviglioso, è meraviglioso. Se dunque il figliolo, e guarda caso, se dunque il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Altrimenti sarà un'illusione, un inganno, una menzogna del nostro cuore malvagio, ingannevole e menzognero. Quindi non si scappa di lì. La verità vi farà liberi. Se non c'è la verità, noi saremo sempre prigionieri dei nostri pensieri e vagheremo qua e là. Sì, saremo erranti, come ci descrive la parola, erranti. Vado un po' qua, un po' di là, come pecore senza pastore. La verità vi farà liberi. Quindi, per concludere, nella mia vita personalmente, davanti a queste parole, dicevo: Signore, io non voglio vivere di teoria. Non mi interessa la teoria, non mi interessa. Se queste parole non sono reali nella mia vita, non serve a niente. Allora mi condurrò come mi conducevo un tempo, perché la verità è questa: a me non interessa. Non mi interessa la teoria, mi interessa che queste parole che io ho letto questa sera diventino pratica nella mia vita, che queste parole io le applichi nella mia vita. Non lasciamo la parola di Dio al di fuori della nostra vita, è un inganno, è una menzogna. La parola di Dio ci permette di conoscere la verità, e la verità ci renderà liberi, perché un giorno con il Signore, veramente, quando siamo ripieni della parola del Signore, possiamo dire, come diceva il salmista nel Salmo 139, versetto 17: o quanto sono preziosi i tuoi pensieri, Signore. E sono quelli i pensieri a cui dovremmo anelare, perché i pensieri di Dio sono preziosi, i pensieri di Dio sono la nostra vita. Deuteronomio 32, 47: questa parola è la mia vita, non è una parola purché sia. Allora, fratelli, veramente, se siamo prigionieri di qualcosa, e soprattutto dei nostri pensieri, del nostro cuore ingannevole, invochiamo il Liberatore, invochiamo il Signore Gesù, perché il Liberatore non poteva essere qualcun altro che non fosse anche la verità, perché è la verità che ci rende liberi. Invochiamo la presenza del Signore Gesù nella nostra vita, confessiamo al Signore questi stati di pazzia a cui ci porta il nostro cuore. E veramente prego per la mia vita e per la vostra, che il Signore possa benedire questa parola nei vostri cuori, nei nostri cuori. Amen. Amen.